intanto mi verrebbe da dire una cosa, questo che viene adesso chiamato esodo di massa ha sicuramente una dimensione numericamente importante, ma non è una novità per i flussi migratori che dal sud Centro America viaggiano verso gli Stati Uniti. La novità e la differenza sta che un Donald Trump è in difficoltà negli Stati Uniti d'America, è prossimo alle elezioni di middle term, di metà mandato, quelle del 6 novembre. Un governo in Messico che cambia colore, non certo direzione perché non c'è nessun esodo del capitalismo e dal paradigma dominante, ovvero la fine del governo di Peña Nieto e del Partito della Rivoluzione Istituzionale, il 1 dicembre l'avvicendamento con Andrés Manuel López Obrador, fa sì che diventa un elemento di scontro politico nei diversi paesi e assume dei caratteri mediatici più importanti. Certamente ci sono anche alcune novità dal punto di vista della carovana, ovvero questa carovana, questa partenza è stata giocata molto dal punto di vista mediatico sui social media, nel senso che si è pian piano gonfiata dandosi un appuntamento pubblico, e ha sicuramente una dimensione inedita, ovvero il superamento dei confini e delle barriere tra i diversi paesi, nel senso la pressione fatta nel weekend scorso al confine tra Guatemala e Messico dalla massa grossa di questi migranti in fuga e quindi aver superato il confine in massa, aver superato questa barriera e quindi anche aver sfondato la linea immaginifica che Trump e gli Stati Uniti d'America volevano porre sul fiume Suciate, è sicuramente un inedito molto interessante, però insomma dentro a un paradigma di continuità che è quello dei flussi migratori. Detto questo, tutto parte dall'Honduras, un paese dove nel 2017 ci sono state delle elezioni essenzialmente legate a un broglio elettorale praticamente conclamato, che però ha portato i governi centroamericani e statunitensi a stare dalla parte di Hernández, il vincitore, dalla parte della continuità. Ma quello che è l'Honduras oggi è un paese quindi gestito da un potere reazionario e golpista, un paese sempre più povero e un paese svenduto al grande capitale internazionale. E quindi che cosa succede? Succede che è un paese dove le persone in massa vogliono scappare perché da quel luogo non c'è futuro. È interessante come la direzione ritenuta giusta da prendere, ovvero verso il nord, verso gli Stati Uniti d'America, veniva sintetizzata da alcuni cartelli dicendoci sfruttate, veniamo da voi. Nel senso che viene visto negli Stati Uniti d'America come un po' il paese egemone dell'area, e quindi siccome è quel paese che genera la povertà negli altri luoghi, in Honduras in questo caso, è giusto prendere e andare lì a cercare fortuna e un posto al sole. È sicuramente una storia interessante quella che stiamo vivendo, perché anche di fronte ai muri posti da Trump, il posizionamento messicano che comunque sia non ha sicuramente facilitato l'ingresso delle persone nel paese, domenica è partita una seconda carovana collettiva che ha già 1500 partecipanti. Interessante una cosa anche che vorrei indicare, la marcia partita il 13 ottobre era partita con un migliaio di persone, adesso se ne contano oltre 7000.
Sì, tu hai un po' accennato, insomma, quello che viene riportato, riferito dal presidente statunitense Donald Trump. Quello che ti volevamo chiedere un po' è se effettivamente, insomma, ci siano delle una parte di persone che pensa che questa carovana, questa grande mobilitazione possa effettivamente avere un ruolo di sostegno e pubblicità al presidente americano in vista delle elezioni di midterm.
Non lo so, io non ci credo molto non mi pare un'opzione reale, nel senso che quello che spinge le persone a muoversi è una dimensione prepolitica quasi, è proprio una dimensione esistenziale. Chiaramente diventa uno scontro, un elemento di scontro con Trump e con le politiche sovraniste, con quella falsa opzione d'uscita dalla crisi, perché mette in discussione un paradigma illusorio di protezione dei confini e di argine alla povertà causato dai migranti e dalle migrazioni. Soprattutto è illusorio perché si vede come poi nelle dimensioni di grande difficoltà le persone che ne infischiano di leggi, barriere e confini trovano un modo per superare i divieti che vengono posti. È più una dimensione di difficoltà, di crisi di quel paradigma che viene agitato, velocizzato e alimentato da questa dimensione di fuga, ma credo che sia da un certo punto di vista inconsapevole ed estemporaneo questo elemento di frizione che viene creato dai migranti.
Sì, volevo chiederti anche un'ultima cosa, dato che tu sei un po' esperto, diciamo, di Messico, e se non sbaglio tornerai lì anche nelle prossime settimane. Leggiamo un po' dai giornali che insomma, oltre alle reazioni delle autorità messicane o comunque dei vari stati che la carovana sta attraversando, c'è anche una forte solidarietà e la popolazione appunto sta anche aiutando appunto proprio i migranti, dandogli anche dei passaggi proprio con camion, macchine, portando loro cibo e acqua. Insomma, cosa ci puoi dire di più di questa situazione e appunto com'è la situazione in questo momento in Messico?
Il Messico è un paese enorme, quindi anche molto differenziato. È uno stato federale, quindi è differente da stato a stato. Il Chiapas è uno stato molto particolare, perché è lo stato conosciuto per la rivoluzione zapatista, ma è anche uno stato dove ci sono centinaia e centinaia di organizzazioni non governative, con tutte le varie gradazioni che ci possono essere di queste realtà, nel senso che sappiamo benissimo che non tutte poi operano un ruolo conflittuale o di lavoro nella società positivo, senza scadere ovviamente nelle stupide posizioni fascioleghiste, 5 Stelle eccetera, di attacco alle ONG casuale, voglio dire, però sappiamo neanche che non è sempre solo un valore. Però sto dicendo, il Chiapas è uno stato molto complesso in cui la solidarietà soprattutto verso i poveri è forte, essendo uno degli stati del Messico più povero, che sempre ha avuto a che fare con la povertà e il superamento della povertà tramite la dignitizzazione della vita. Quindi cosa è successo? È successo che la popolazione di Tapachula, la prima città attraversata dove la marcia è arrivata, praticamente si è organizzata insieme a tante altre realtà, ha iniziato a dare passaggi con camion, mezzi di fortuna, carri. La popolazione giapaneca è soprattutto una popolazione rurale, quindi con tantissime persone che lavorano nei campi, quindi con tanti mezzi anche agricoli, e ha velocizzato il passaggio alla città di Huitzla, che è un pochettino più a nord del Chiapas, però a 100 km da Tapachula, e quindi ha risparmiato un una bella fatica alle 7.000 persone, soprattutto a Uxtla sono stati costruiti dei campi, sono state affrontate delle scuole, dei luoghi per il ricovero e il riposo della marcia, tanto che per un paio di giorni il grosso lì si fermerà. Questo è sicuramente molto interessante, come è interessante, io ho visto in diverse liste, in diverse pagine Facebook, in diverse green list, che in tante città del Chiapas si stanno anche raccogliendo generi di prima necessità per la marcia, proprio da consegnare per supportare il ricovero delle persone, oltre alla richiesta di persone che possano seguire la marcia per garantire il rispetto dei diritti umani di queste persone. Questo è il messaggio ovviamente positivo. Dall'altra parte la grande stampa messicana, oggi sull'Universal, per esempio, uno dei giornalisti più riconosciuti del Messico, in uno dei giornali più riconosciuti del Messico, l'Universal appunto diceva: queste arrivano e ci portano via il lavoro, sintetizzando, quindi c'è anche tutta una parte retrivola reazionaria del paese che gioca una partita di scontro. La sfida infatti sarà capire quando usciranno dal Chiapas i migranti, che cosa succederà, anche perché sempre in una dimensione di scontro istituzionale, per quel che interessa, se Peña Nieto, il presidente uscente messicano ma ancora in carica, ha detto che per il Messico non sarà possibile tenere, ospitare, garantire il viaggio a chi non ha il permesso di soggiorno né in regola, il governatore dello Stato del Chiapas, del Partito Verde, con la diramazione del PRI, lo stesso partito di Peña Nieto, però ha detto che in Chiapas sono tutti benvenuti, e quindi c'è anche questo elemento di discordanza nella politica che apre però degli spazi dove poi la solidarietà, l'attivismo dal basso permette di colmare dei buchi, e la grande dignità e forza di queste persone portare avanti la marcia. E bisogna vedere che cosa succederà quando usciranno tra un paio di giorni dal Chiapas per continuare la loro marcia, che per arrivare ai cancelli degli Stati Uniti d'America ha ancora oltre 2.000 chilometri di strada.